frequenza di 105-250 di Radio Blackout, passiamo a un altro argomento, anzi a un altro approfondimento. Lo facciamo con Marina Forti perché abbiamo notato sul suo blog un articolo piuttosto interessante su una lotta donne di villaggi nativi contro agenzie minerarie che saccheggiano il loro territorio. E questo però fa parte di un più ampio progetto di saccheggio delle terre che va avanti da alcuni anni. Per questo abbiamo appunto invitato Marina per parlarcene più diffusamente.
Buongiorno. Ciao. A tutti. Ciao. Sì, questa è una storia, certo uno si può domandare perché racconto una storia in fondo simile a molti altri, ecco, conflitti simili sono un po' la norma in India, in particolare in questa regione dell'India profonda, rurale, anzi di montagne e di miniere. Ma intanto, allora diciamo, intanto perché raccontare una storia in cui c'è una vittoria da una certa soddisfazione, e questo è un caso in cui un piccolo gruppo di villaggi, soprattutto le donne di questi villaggi che sono state un po' la forza trainante di questa battaglia, si sono ribellate ad un nemico molto più forte, veramente una storia, una sproporzione di forze schiacciante, cioè si sono ribellate contro due potenti compagnie minerarie, una privata, Jindal, e una statale, la Eastern India Coal Company, cioè una compagnia di Stato, che gestiscono, poi vedremo, in realtà una gestisce ora, però l'altra, quella privata, ne rivendica la concessione, insomma gestiscono due grandi miniere che sono intorno a questo villaggio. Questo villaggio è in realtà circondato di miniere di carbone. Se uno guarda su Google Map è impressionante, perché c'è un villaggio piccolino, anzi è una serie di villaggi raccolti in un panchayat, cioè in un municipio, e intorno ci sono miniere da tutti i lati che occupano un territorio molto più grande del villaggio stesso, cioè dell'abitato stesso. Insomma, in questo villaggio assediato di miniere, le compagnie hanno tolto poco a poco le terre agli abitanti, un po' comprandole però attraverso dei prestanomi, perché questi sono dei villaggi abitati da nativi, quelli che in India chiamano i tribali, gli adivasi, e quindi c'è una legge, ci sono una serie di norme nella Costituzione indiana e quindi poi di leggi che vietano di alienare le terre dei nativi, e però queste leggi vengono da decenni ormai aggirate in vari modi. In questo caso pare che molte di queste terre siano state comprate attraverso dei prestanomi di poveri tribali a cui però non veniva detto che cosa era stato fatto, cioè insomma una serie di raggiri. E poi le miniere appunto hanno tolto la terra poco a poco, ci sono storie di famiglie che da un giorno all'altro hanno perso il diritto a coltivare un campo o andare in una certa zona di foresta a pascolare le loro capre, eccetera. E per di più tutto questo ha portato un inquinamento terribile, un'aria irrespirabile, non so se immaginate miniere di carbone a cielo aperto e poi questo carbone trasportato da camion attraverso i villaggi stessi, eccetera, vuol dire che polvere di carbone vola ovunque, e poi i reflui delle attività minerarie vanno nell'unico fiume, nei ruscelli e nel fiume che attraversa questa zona, quindi anche l'acqua è diventata non potabile. Cioè poi
atmosfere alla Cronin,
gente è costretta a berla lo stesso, però insomma una serie di disastri, e a un certo punto tutta questa rabbia che si accumula, c'erano anche già state proteste in passato e così, però questa rabbia esplode in questa azione di queste donne che bloccano la strada principale di accesso a queste miniere, per 8 giorni non si muovono e quindi non lasciano passare neppure un camion, niente, però, finché la compagnia comincia a dire che sta perdendo soldi, ovviamente, perché l'attività è ferma, che vorrebbe una soluzione, però bisogna che ci siano anche le autorità di, insomma, finché alla fine queste donne vincono, ottengono, almeno per ora hanno ottenuto impegni a rivedere tutti i casi di acquisizione illegale di terra, a ottenere lavoro per le famiglie locali a compensazione in qualche modo del danno fatto, a rivedere una serie di cose, eccetera. E questo è un caso piccolo, se vogliamo, però un caso interessante, appunto perché c'è stata una vittoria e poi perché questa, in realtà, questa vicenda in fondo piccola allude a una storia molto più grande, che è questa, che è quella di questa grande zona dell'India. È una zona, forse, ecco, non l'ho situata, ma bisogna situarla in una zona, diciamo, centro-nord dell'India, una zona di montagne che in realtà abbraccia diversi stati. Qui siamo in Chhattisgarh in questa storia, ma verso il confine con il Jharkhand, con l'Orissa. È una zona che viene chiamata spesso la Mineral Belt perché racchiude gran parte delle risorse minerarie indiane, risorse anche molto ricche, 60% del carbone, 70% dei giacimenti di carbone, il 56% di ferro, il 60% della bauxite, insomma è una zona di miniere. Viene chiamata spesso anche in realtà la Tribal Belt, come la cintura dei tribali, che è il nome che viene spesso usato nel linguaggio politico indiano per dire gli adivasi, che è il nome più proprio, insomma i nativi, perché in effetti dei 90 milioni di nativi che diciamo sono censiti in India, gran parte vive qui, diverse popolazioni, diverse etnie, diversi ceppi linguistici, eccetera, però in gran parte vivono qui. In effetti questa coincidenza della mappa tra la zona dei minerali e la zona dei tribali è ciò che spiega perché sia una zona di conflitto, e di conflitti anche molto sanguinosi. Quello che abbiamo raccontato qui è stato un conflitto pacifico, anzi un round di una battaglia pacifica e annosa, però in quella zona ci sono stati e ci sono tuttora diversi esempi anche di conflitti armati, dove sono più radicati attualmente movimenti di guerriglia ispirati a un'ideologia maoista, il movimento che è più noto con il nome di Naxaliti. Ed è una zona di repressione di polizia fortissima, una zona in realtà è quasi considerata dalle autorità una zona di guerra, non viene detto a questo modo, ma di guerriglia strisciante, quindi anche di repressione molto forte. Ecco, in questa situazione di violenza e di confronto così duro, il fatto che un gruppo di donne un villaggio riesca a far ascoltare la propria voce e a ottenere perlomeno per ora degli impegni, dei risarcimenti, insomma un po' di giustizia, è in sé un fatto interessante.
Ecco, l'economia degli adivasi quale sarebbe se non ci fossero queste miniere che li...
Ci sono diverse economie, non sono una popolazione unica, ci sono alcune popolazioni che sono itineranti, in generale sono popolazioni di coltivatori e in parte nelle zone più remote era ancora una economia, diciamo, di coltivazione itinerante e raccolta di prodotti della foresta. In realtà è un'economia agricola tipica. Se non gli fossero state tolte nei decenni, perché ora parliamo questa delle miniere, è una cosa degli ultimi 15 anni, diciamo, ma è da decenni che gli adivasi vengono spinti via dalle terre più buone, fin dall'epoca della colonizzazione britannica in realtà, ecco, se non fossero stati spinti via dalle terre che valeva la pena di colonizzare, coltivare intensivamente, eccetera, sarebbero appunto popolazioni per lo più di coltivatori e in certi casi anche di coltivazioni abbastanza ricche, perché appunto occupavano terre anche abbastanza fertili e nella tradizione, diciamo nell'India precoloniale ci sono diverse testimonianze del fatto che la società nativa era in comunicazione e commerciava, e aveva scambi, eccetera, eccetera, cioè diciamo erano uno dei popoli indiani, ma non erano discriminati e sfruttati come sono diventati con la colonizzazione e dopo. Su di loro c'è una scrittrice, Majvetha Devi, anzi vorrei cogliere l'occasione qui per ricordare questa grandissima scrittrice Majvetha Devi, bengalese di Calcutta, che è scomparsa ieri e che ha speso, una scrittrice di grande, diciamo che ha avuto una produzione letteraria straordinaria, ma che soprattutto ha speso gran parte della sua vita e anche della sua scrittura per sostenere il diritto degli ultimi, in particolare i diritti degli adivasi. Lei è rimasta famosa per un discorso che fece una volta, ed è rimasta famosa, voglio dire, nella società letteraria, perché qualche anno fa andò a un noto festival letterario in India e fece un discorso sul diritto al sogno. Mi piace ricordarlo perché questa era una cosa che aveva anche detto a me in un'intervista una decina di anni fa, e dopo tanti discorsi sulla sua scrittura, il suo impegno, eccetera, mi aveva detto: io dico che un diritto umano fondamentale è il diritto a sognare. A sognare, ad esempio, ognuno ha i propri sogni, ad esempio un mondo senza la polizia, senza gli sfruttatori, il sogno dell'eguaglianza, diceva lei, queste sono le sue parole, grandi cose sono nate dai sogni. E a ripensare adesso a queste frasi di Majvetha Devi, che si è battuta per tutta la sua vita e ha scritto dei racconti tra l'altro molto belli, in cui entra dentro alla società degli adivasi, racconta la loro ribellione e senza nessuna idealizzazione né paternalismo, eccetera, bisognerebbe leggere i suoi racconti, sono racconti di ribellione e di donne che si ribellano, di donne e uomini, ma in particolare donne che si ribellano e in qualche modo, ecco, mi sembra che questa sia l'occasione giusta per ricordare una scrittrice che ha sostenuto che la scrittura esiste, lei si ribellava quando diceva: ma come, dicono che io unisco la scrittura all'attivismo? No, per me la scrittura è attivismo. Ecco, il suo attivismo è stato di sostenere il diritto al sogno. In qualche modo queste donne hanno pensato, forse non in questi termini, ma si battono anche loro per un sogno.
Ecco, il loro sogno a cosa è approdato nella realtà? Cioè sono riuscite a ottenere la restituzione di terre?
Ecco, no, dicevo che per il momento hanno ottenuto degli impegni però presi sia dall'impresa, dalla compagnia, che dalle autorità. Su questa storia, diciamo, di terre tolte, quindi di di dispossessamento di terre, si inserisce una seconda storia che invece è una storia di corruzione. Le miniere in questione, oggetto di questa battaglia, erano in concessione alla Jindal Power, che è uno dei grandi gruppi industriali indiani. Poi però qualche anno fa è scoppiato un grande scandalo sui criteri che il governo aveva usato per dare queste concessioni, e quindi queste concessioni erano state revocate. Ora Jindal ha di nuovo chiesto, però pare che abbia offerto, aveva di nuovo vinto anzi la concessione di questi due enormi giacimenti, due blocchi, quindi una grande zona di giacimenti, però ora è bloccata perché non rispecchia il valore di mercato. Insomma, c'è una battaglia legale in corso tra la compagnia privata e lo Stato, e nel frattempo le miniere sono affidate ad interim alla compagnia di Stato. Quindi in effetti gli abitanti di questi villaggi hanno l'obiettivo della loro battaglia è la compagnia Jindal, perché sono quelli che hanno tolto le terre, che le hanno acquisite in modo illegale, che hanno fatto una cosa che spesso accade, hanno sparato decine di denunce contro le persone che si ribellavano in qualche modo, che facevano attivismo, che promuovevano assemblee, che promuovevano proteste, eccetera. Sulla base di quelle la polizia ha pioppato imputazioni anche molto gravi, per cui molti degli abitanti, degli attivisti sono stati arrestati, eccetera. Una delle richieste delle donne che si ribellavano ora era che la compagnia e la polizia cancellino tutte le false accuse, che poi di solito nel corso del tempo, dopo processi eccetera eccetera, accadono perché si rivelano false, appunto, ma questo intanto significa che molte persone sanno che se si ribellano rischiano di passare anni in galera o comunque tra tribunali eccetera eccetera, e non hanno ovviamente gli strumenti, i soldi per pagare dei difensori, gli strumenti legali, la proprietà, la padronanza poi delle procedure, della burocrazia eccetera, per difendersi. Quindi quello che hanno ottenuto al momento è che siano cancellate le denunce fatte negli anni scorsi contro chi protestava, che una commissione di Stato riveda tutti i casi di acquisizione illegale di terre, e che la compagnia attualmente in esercizio, cioè la compagnia pubblica, dia lavoro alle famiglie della zona, che finora tra l'altro di tutto questo hanno visto solo il danno e mai neppure un po' di lavoro, cioè neanche qualche vantaggio. Naturalmente per ora tutto ciò sono impegni, alcuni magari più facili da mantenere, altri meno, e la storia delle promesse tradite qui è lunga, quindi nessuno si fa illusioni, però anche a Tamnar lo sanno, in quel nome di questo villaggio di cui parliamo lo sanno bene, e infatti tra le prime dichiarazioni che ho trovato delle persone che sono state protagoniste di questa battaglia è: noi siamo qui, restiamo a guardare se poi tutto questo viene fatto e siamo pronte a ritornare in strada, siamo pronti a ritornare alla protesta.
Ecco, quella di Tamnar è una battaglia che si è svolta nello Chhattisgarh, però può essere inserita in una guerra più ampia, credo che anche in altri stati dell'India capitino più o meno con lo stesso sistema.
Assolutamente, sia nel Chhattisgarh, in quella zona e in altre, sia negli stati vicini, in particolare appunto quelli che fanno parte di questa grande zona chiamata la Mineral Belt, la zona dei minerali, ci sono infiniti casi di conflitti e però anche di organizzazioni, quindi di conflitti vincenti, ce n'è pochi, però ci sono anche casi di conflitti di Vincenti, o comunque insomma in cui gli abitanti riescono a far sentire la propria voce, anche perché tra l'altro c'è una rete anche molto solida di organizzazioni per i diritti civili, per i diritti dei nativi, ci sono organizzazioni per i diritti umani indiane che si battono con molto coraggio, con molta determinazione, quindi diciamo che gli abitanti per esempio di questo villaggio qui non sono poi soli in queste battaglie, e quindi c'è anche poi un gioco di sponda, non è il caso qui, ma in altri casi ci sono state organizzazioni per i diritti umani che li hanno aiutati a fare ricorsi legali o a controbattere, per esempio quando la compagnia e la polizia rispondono con arresti e denunce, eccetera. Quindi diciamo è una battaglia che coinvolge anche una parte importante poi di India urbana, di persone, di difensori dei diritti umani o di sindacati, eccetera, quindi è una battaglia abbastanza ampia.
Va bene, se non hai altro da aggiungere, direi che abbiamo...
Ci sarebbe da aggiungere un'intera enciclopedia, certo. Però spero di aver dato almeno l'idea del fatto che queste, che battaglie anche piccole o circoscritte come questa, sono parte di una storia molto più globale e di una storia globale che trascende anche i confini dell'India stessa, perché quando parliamo di carbone, di ferro, di bauxite, eccetera, quindi di produzione di acciaio, di produzione siderurgica, eccetera, stiamo parlando di un'economia di materie prime che entrano in un'economia globalizzata, quindi stiamo parlando di qualcosa che alla fine ci è molto più vicino di quanto sembra.
Va bene, grazie per questo splendido quadro e anche per questa notizia positiva, almeno una volta, che proviene dall'India.
Grazie a te e grazie anche della, così, dell'opportunità di ricordare il diritto al sogno di Mahashweta Devi.